Senti.
Al voto, al voto.
Al voto, al voto.
C'è chi mi chiama figlio di puttana. Che c'è di male? L'importante è aver la mamma.
Al voto, al voto.
Il panorama delle elezioni amministrative raccontato da RT. Conduce Nicola Bossi, direttore di Perugia Today.
Pronti?
Al voto, siamo tornati dopo primarie, contro primarie, roba e affini, ci avviciniamo velocissimamente al clou, ovvero quando bisognerà presentare le liste, quando bisognerà vedere chi sono i candidati, anche i consiglieri, quindi entriamo. Ovviamente la radio della politica, la radio di Gualdo Adino, ma di tutta l'Umbria, con il DAB andiamo ovunque, e quando entreremo in par condicio, ormai imminente, perché le radio e le televisioni hanno questo cappio sul collo che bisognerà centimetrare proprio tutto quanto, le parole dei nostri politici, allora andremo anche fuori, parleremo di Gubbio, parleremo di Foligno, parleremo di Perugia, ma oggi concentriamoci ancora con questo clima a Gualdo Adino un po' ancora surreale, poi ne parleremo. Abbiamo un ospite d'eccezione da Bologna, se non sbaglio, da Roma.
Bologna.
Da Bologna, avete sentito la voce? Io dico a Gualdo abbiamo un solo giornalista, vero? Le dico sempre che Mario Donini. Mario, benvenuto. Sei la voce dello sport, da tanti anni è la firma privilegiata di Autosprint e di bellissimi libri di settore che spero che continui a produrre in quantità in questo periodo. Però prima di essere tutto questo, tu come tutti noi nasci come commentatore, cronista e poi anche addirittura nelle stanze dei bottoni della politica valdese. Ieri ci siamo incontrati, ci siamo detti un certo che è un clima strano, sembra che le guerre siano più interne che esterne. Che succede? È una cosa incredibile, insomma. Cosa percepisci quando vieni a Gualdo e poi senti un po' di umori, no?
Ma guarda, anzitutto ti ringrazio per questa chiamata. Parlare per RT e con voi è sempre un grande piacere. Ma allo stesso tempo parlo e dico la mia semplicemente, non per voglia di esserci a tutti i costi, ma esclusivamente per amore di Gualdo, e perché insomma parlare da Bologna e nello stesso tempo riuscire a occuparmi in qualche modo del luogo in cui sono nato, che amo più di tutti, sinceramente è una gran bella sensazione, quindi grazie due volte. Ci siamo detti diverse cose, ci siamo incontrati per caso e abbiamo fatto un fuori onda interessante, credo.
Che non potremmo ripetere.
E ci siamo detti perché non facciamo il bis dal vivo e dal vero. Sì, poi non abbiamo detto male di nessuno.
No, c'è giusto più questo clima, no, da guerre interne, più che esterne.
Sì, sì, io anzitutto direi questo. Se posso fare un'analisi più possibile serena, dico che il concetto di primaria, di elezione, quindi di elezioni primarie, a Gualdo, proprio perché è una cittadina, quindi non è gli Stati Uniti dai quali derivano, ma è un'altra realtà, mentre negli Stati Uniti serve per selezionare il candidato di partito per andare alle elezioni del presidente. Nella politica italiana insomma l'ha poi inventato il PD, perché era quello più frastagliato, quindi aveva bisogno di mettere d'accordo e confrontare varie componenti, e quindi poi sono arrivate a cascata anche nei paesi insomma, e anche nelle cittadine. Però purtroppo o per fortuna importare questo tipo di strumento politico fa sì che la vera lotta improvvisamente diventi quella all'interno dei partiti e non tra i partiti, cioè si trasformano in veri e propri derby calcistici in vere e proprie tornate stracittadine, e poi tutto sommato ti sta più antipatico il candidato del tuo partito che compete con te che non quello che vai a sfidare nella tornata finale. E è questo il grande e grave problema storicamente, nella piccola storia che possiamo già tracciare a Gualdo dal 2009 in poi. Le primarie di partito hanno sempre provocato delle crepe, delle spaccature che poi hanno ridondato nella votazione, cioè chi perde da un candidato tenderebbe a non andarlo a votare benché faccia parte del suo partito in quella che sarà poi la tornata finale. Questa è la cosa che da questo mi spiego i problemi della destra subito dopo il, diciamo così, il finale al photo finish, ma nello stesso tempo mi spiego anche i problemi della sinistra, visto che da una parte ci sono state e sono finite praticamente così alla fotografia finale al centimetro, dall'altra manco sono state disputate perché evidentemente non è stato ritenuto opportuno da uno dei candidati. Quindi in poche parole fanno più danni le primarie della grandine, verrebbe da dire, no?
Le primarie veramente sorprendenti, no? Per il centrodestra qui in Umbria, perché Gualdo, tanto l'unico dato per loro penso positivo è la folla che si è vista, nessuno credeva che votassero 2570 persone. Io ero uno di quelli che diceva, se arrivano a 1000, no, è già un gran risultato, no? Immaginavo, no? Il dramma poi è stato quella vittoria risicata. Ovviamente ha vinto Simone, chi vince ride dal mondo al mondo, forse anche per mezzo centimetro, mezzo millimetro, e chi perde ci sta. Ma è la dimostrazione che non è solo spaccata la classe dirigente del centro-destra Gualdarino, è spaccata anche l'elettorato, cioè, in maniera incredibile. Cioè. Poi dopo ci sono casi eclatanti, no? Io sono uno di quelli che ha presentato per primo Gianluca Pennoni. Gianluca è arrivato, ha preso 180 voti, non so se ha fatto campagna, non l'ha fatto, non l'ho visto. Sinceramente io non mi sarei neanche candidato alle primarie, fossi stato al posto suo, perché diceva lui fuori dal partito, poi si trova a fare una convenzione fra partiti, ha fatto perdere perché di fatto probabilmente una parte dei voti, non si sa, ma una parte dei voti di Pennoni sono un po' più vicini, no? Quelli di Forza Italia piuttosto che quelli di Fratelli d'Italia, ma queste sono ipotesi che non potremo mai sapere. E poi dice, vabbè ragazzi, ritorno alla mia vita imprenditoriale. Ma no, scusa, adesso ti candidi, cioè, e quindi la dimostrazione che dici tu, da una parte primarie che servono per primeggiare, se vinco io va bene, se perdo gli altri va male, dall'altra adesso che quelli che hanno perso dicono col cazzo che
sì, vado, no, stai utilizzando delle interessanti metafore,
sì, mi sono immedesimato nell'elettore centrodestra dopo il bianco spino. Bene, allora aspettiamo un attimo dopo la parolaccia, un attimo solo, andiamo in pausa e riprendiamo subito. Al voto
informazione,
al voto siamo tornati, parliamo ancora di primarie, parliamo di Gualdo, poi parleremo anche del centro-sinistra, parleremo anche delle altre posizioni che si stanno muovendo in città. Con noi un ospite graditissimo, il collega giornalista nonché grande firma di Autosprint, Mario Tornini, e abbiamo già detto tanto, Mario, però c'è un altro aspetto che abbiamo seminato delle primarie. Molti si arrabbiano perché alle primarie vanno a votare anche chi dichiaratamente è dall'altra parte, l'abbiamo visto, e non c'è nessuna regola che li fermi, anzi, o sbaglio, c'è chi dice non ti voto alle comunali, però alle primarie se un'amica o un amico ti voto, non è un limite anche questo?
No, guarda, io permettimi di dire, no, sì, è vero, succede anche questo, tuttavia non vorrei che diciamo questo tempo prezioso improvvisamente ci ritroviamo a dedicarlo con un'esclusività o con un'insistenza financo eccessiva al concetto delle primarie, che sono comunque degli aspetti importanti. Però io vorrei dire, permettimi Nicola, qui il problema, se le cose a Gualdo andassero meravigliosamente bene potremmo anche concentrarci molto sulle primarie, però io credo che al di là di tutto vorrei cogliere l'occasione per dire una cosa che sento e che penso, e la dico veramente da cittadino gualdese, quando anche non risiedo per motivi evidentemente di vita, ma ci risiedo con le sensazioni che provo quando penso a Gualdo. non è un bel momento, ecco, io certo. Cioè, possiamo parlare di tutto quello che volete, però io credo che c'è bisogno veramente di un grande segnale di cambiamento, e il grande segnale di cambiamento potrebbe darlo anche colui che sta in questo momento nel ruolo di sindaco, potrebbero darlo anche gli altri, cioè non voglio gettare la
cambiamento verso lo schieramento,
verso una porta e allontanandola da
questo è tutto inteso.
Però mi permetti di dire, voglio dire, io vedo una città che ha se uno nasce con la voglia di lavorare non sa neanche dove andare a chiedere per poter lavorare, a meno che non nasci genio e allora ti cerca l'IBM, l'Olivetti o Apple. Però voglio dire, dal momento che nessuno di noi nasce genio, molto probabilmente, se hai un fratello, una sorellina, cioè dove si va a lavorare? Dove si va? È finito i due grandi motivi, l'agricoltura e l'industria, la piccola industria sono quasi terminate a quarto. Non c'è terziario, ci sono pochi servizi, non c'è turismo. Allora io dico, bisogna che, io ho sentito un po' i programmi in giro, ho leggiucchiato, cioè nessuno sta dicendo la parola magica che andrebbe detta, che cambierebbe, deve cambiare le sorti di una città che è persa in gravi condizioni economiche, sociali, socio-strutturali. Cioè bisogna che smettiamo di essere l'unico centro dell'Umbria che non ha turismo. Non si è capito perché noi abbiamo la piazza vuota, abbiamo il centro storico abbandonato, abbiamo, a me non interessa, io sono laico, non interessa di avere le chiese piene, però da laico mi interessa di vedere le chiese aperte, cioè arrivano i turisti, trovano le chiese chiuse.
Questo è vero.
Siamo diventati, una volta eravamo quelli che proponevano tanti monumenti, adesso proponiamo tanti centri commerciali, sembriamo Phoenix. Siamo in Umbria. Allora, se noi non capiamo che dobbiamo approfittare delle elezioni non per redistribuire il potere e per fare politica, che sono le due cose veramente meno eccitanti per chi ama Gualdo, ma dobbiamo approfittarne per cambiare direzione. Cioè io dico, non importa se resta chi comanda o se ne arriva un altro, io faccio un discorso generale, l'importante è che cambiamo modo di fare.
Io ti dico,
cioè, litigano sulla Rocchetta da 50 anni, dovrebbero chiedergli una cosa sola, può finire, una cosa sola dovrebbero chiedere alla Rocchetta, una. Cioè, devono scrivere accanto a Rocchetta sulla bottiglia di Gualdo Tadino grande, che si legga come Rocchetta, perché così usciamo dal dimenticatoio, così usciamo dal sottoscala e diventiamo importanti quanto Fiuggi e San Gemini, se no siamo morti. Però, perché senza turismo siamo morti.
Ti dico di più, ne parlavamo anche ultimamente, con una mancanza di visuale per la città, questo è il vero dramma. Noi abbiamo una montagna che è l'unica al mondo che ha due altipiani accessibili con la mobilità. Che cosa vuol dire? Che tu arrivi, parcheggi e ti godi due altipiani meravigliosi, uno a 1000 metri e uno a 1400. Che succede? Succede che questi altipiani sarebbero l'ideale per una fascia che è quella della terza età, di un mondo, no, di un settore importante che spende, che si muove. Non c'è un'idea, ma a quanto dire, paese dei somari, non c'è un somaro a Valsonda che ti fa fare trekking. Vai nel più sperduto paese del cavolo, la Valnerina, ne trovi tre che ti guardano e ti dicono: te lo porto io lo zaino. Cioè, manca anche cultura. Concludo, per dirti: abbiamo delle casette a monte meravigliose, no? L'albergo diffuso che abbiamo sperimentato qui in centro è stato un successo. L'albergo diffuso noi ce l'abbiamo anche in montagna, se mettessimo in rete quei padroni, magari due volte a settimana, ti rendi conto che potenzialità ci abbiamo? E se Rasiglia, quella meravigliosa, la sottoscale dove mangiamo un piatto di pasta sottoscale con un po' d'acqua, che è Rasiglia, cosa sarebbe la nostra cura della Rocchetta?
Abbiamo riempito quanto di centri commerciali, la metà dei quali sono completamente inutili, se non utili a chi evidentemente li gestisce, ma dal punto di vista dell'utenza ne bastavano la metà, e ci voleva un bellissimo albergo. Cioè io quando ho visto che al posto del consorzio è stato fatto l'ennesimo centro commerciale con tentativi di fare bingo da parte di questo e quell'altro che ci avevano più o meno messo le mani o messo gli occhi. Era molto meglio fare un albergo grande, era meglio fare le terme, era meglio fare cose diverse. Se noi non portiamo i turisti con le carte di credito che strisciano, non avremo mai più negozi. Abbiamo fatto chiudere il 95% dei negozi. Quello che ci agguarda adesso è un lento suicidio che va avanti da dopo il terremoto. Cioè, io voglio dire, non c'è bisogno che comandi un colore o un altro, un sindaco un altro, c'è bisogno di cambiare
una visuale, una visuale
basta. Bisogna che cominciamo a spostare le telecamere e cominciamo a fare altre inquadrature, a vedere il nostro futuro da altre parti. Non vinceremo mai più con una grande industria, con un grande uomo di industria come era stato per esempio Barberini. Cioè, magari tornasse uno così, magari tornasse lui, magari però non succede,
ma dobbiamo andare in pubblicità
da un'altra parte, ecco, prego,
andiamo in pubblicità.
Informazione.
Bene, terzo stacco, abbiamo parlato di turismo, visuale, visione, speranza, dati drammatici a livello economico che ci contraddistinguono e contraddistinguono purtroppo tutta la fascia. C'è la speranza di un ritorno di una cittadella ospedaliera importante e crediamo ci sono tempi lunghi perché sono strutture lunghe, però certamente potrebbe incidere almeno a livello di centro storico. Ma grazie alla presenza di Mario al telefono da Bologna, Mario, la sensazione è che quando potrebbe essere anche qualcosa di diverso, perché molte grandi aziende si stanno trasferendo in periferia nella ricerca di queste mini valley, chiamiamole così, dove ancora la qualità della vita è alta, dove si sta bene, per produrre in maniera migliore, sfruttando poi quelle strutture che sono ormai rimaste totalmente in disuso. Che dici, quando ha le potenzialità secondo te, dal tuo palcoscenico nazionale, per capire un po' se potrebbe aspirare anche a questo ruolo?
Allora, guarda Nicola, io ti dico come la penso, ma io non sono uno che ha le soluzioni in tasca né la verità in mano. Ho delle opinioni molto modeste e molto umili, però mi sento di dire, questa che dici tu è una ipotesi sulla quale sicuramente non si può non porre attenzione. Nello stesso tempo io direi che io fossi al posto di uno dei candidati, tanto per mettere insieme la tua domanda col concetto delle elezioni, io farei una proposta rivoluzionaria. Io direi, se vado su non faccio nulla, non faccio niente, però faccio soltanto una cosa: non aggiungo nulla, ma tolgo tutto quello che c'è di brutto. Allora cominciamo che la zona industriale oramai defunta, piena di svariati ego e eco mostri, ma oramai con la G erano prima e poi diventano con la C, li tolgo. Quelle costruzioni che sono state fatte in varie parti della città, abbandonate e diventate dei serpai, li levo. Cioè, guardo, per diventare bella non ha bisogno di diventare diversa, ha bisogno di togliere quello che c'è di brutto, e già questo sarebbe un gran salto di qualità. Fare arrivare delle altre imprese potrebbe essere una buona idea, a patto che abbiano una compatibilità ambientale con Gualdo, perché se abbiamo detto che vogliamo andare verso il turismo bisogna togliere tutto quello che è brutto, e che credimi c'è tanto da togliere. Detto questo, l'eolico per esempio, l'eolico è la più grande follia, pazzia, che potrebbe essere fatta in un momento come questo, perché abbiamo soltanto due cose: la natura e l'impatto ambientale favorevole. Se ci rendiamo brutti e mettiamo delle strutture che girano da 150 metri alte e che fanno vum 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 ogni 10 secondi, peggiora la nostra qualità della vita, non ci verrà mai a vedere nessuno. Cioè, quindi abbiamo rischiato veramente di metterci nel giro dell'eolico, che è un giro fatto per i posti depressi, per il Polesine, per i luoghi, sempre ammesso che ci sia vento, per i luoghi all'interno dei quali non c'è un cavolo di niente da vedere, e allora benissimo, mettiamoci tranquillamente le pale. che girano, ma in un posto come Gualdo, nell'Umbria, nella medievale, nella affascinante, nascosta, sorprendente Umbria, mettiamo noi le paleoliche? Cioè, questo veramente, guarda, è come se una ragazza meravigliosa va a fare Miss Italia e si mette praticamente un mantello, una palandrana, e si copre completamente e ci va col burka. È la stessa identica cosa. Quindi io starei molto attento a qualsiasi tipo di tecnologia, innovazione, eccetera. La nostra forza è la natura, noi dobbiamo, perché si mangia e si vive bene. Tu pigliati Ritera Gualdese, leggi il testo e lì c'è scritto è il programma del futuro. A Gualdo, caro mio, se sta benone. Cioè, voglio dire, il nostro passato contiene la ricetta del futuro, purché la condividiamo con tanta altra gente che possa arrivare. Ma noi camperisti che si portano le pagnottine da casa, sì, non spendono,
sì,
niente.
Ma le famiglie di camperisti, noi dei giochi ne sappiamo qualcosa. Erano 10.000 camperisti, no, ci fosse stato qualcuno.
Ma io penso che chi dà il benvenuto ai camperisti fa bene, perché per carità, il benvenuto è sempre accoglienza. Però dico, il nostro futuro, quindi bravi tutti quelli che hanno fatto qualcosa per i camperisti, ma quello che bisogna fare per il futuro, bisogna accogliere quelli con la carta di credito American Express Platinum, noi camperisti che si portano le pagnottine da casa. Ecco, questo voglio dire.
Tu sai, ci sono molti famiglie, ne conosco molti, che hanno fatto degli acquisti, hanno comprato il centro storico delle casette, le hanno messe a posto e hanno fatto dei bed and breakfast, e ti posso dire, vanno alla grande, ma affittano anche a 100 euro a notte, per i giochi del posto si affittano a 100 euro a notte, certo, insomma, certo. Sì, forse vengono perché dicono prendo a Gualdo, poi vado a vedere Assisi, l'Ocera. Scusate, ma va bene lo stesso, ma anche questo è un inizio, qualcosa si muove, adesso si deve muovere qualcosa più in alto, la politica, i fondi del PNR erano una svolta. Sinceramente sono rimasto un po' perplesso, per quanto sono utili e va bene lo stesso. L'abbiamo preso per fare due palestre scolastiche in uno dei momenti storici in cui non è che i bambini abbondino in maniera clamorosamente tanto nelle scuole. Quindi magari, vedi, una visione serve. Comunque, certo, chi non fa ha sempre ragione, no? E poi quando stai lì è un altro discorso. Andiamo un attimo in pausa, ultimo.
RT, un mondo di musica e di informazione.
Al voto, siamo tornati, siamo qui su RT 101.100 con Mario Donnini da Bologna, da dentro la sua redazione di Autosprint, dove produce pagine meravigliose per motori, per gli amanti dei motori. Approfittiamo, stai preparando qualche libro? Oppure siamo...
Sì, no, come sempre, ma sai, è il mio hobby, quindi non posso non farlo.
Ci fai un'anticipazione, un personaggio, una storia, un romanzo?
Guarda, io non sono il mio autore preferito, quindi non mi piace parlare di me, ti ringrazio per la domanda.
Allora chiederemo al tuo editore quando...
No, vabbè, ma sto adesso... farò un aggiornamento della storia della Formula 1, che la terza edizione è andata benissimo, è il libro che non avevo voglia di fare, è quello che vendo di più,
e quello succede sempre così.
Nella vita bisogna anche accettare i verdetti, insomma.
Anche perché,
a proposito di verdetti, a proposito di, no, vorrei tornare, cioè, vorrei uscire da parlare del sottoscritto per parlare proprio di Gualdo, e vorrei anche rivelare uno dei fuori onda che ci siamo detti ieri quando ci siamo incontrati in piazza per caso. Cioè, voglio dire, e lo ripeto proprio perché l'ho detto in buona fede, non contro nessuno, ma cioè non capisco, mediamente dico, e in questo momento c'è un clima in cui oramai siamo quasi a mese poco più dalle elezioni, quindi siamo a quanto si direbbe nel bogliore, e noto che c'è pochissima, scarsissima competitività, aggressività, nel senso che c'è, tutti quanti dicono una cosina, un'altra, tutti sono composti, eccetera. Guardate che se continuate così vince chi già è al potere, eh? Cioè, voglio dire, il discorso è molto semplice, faccio l'esempio del pugilato, c'è un campione del mondo, ha la cintura, va sul ring, bisogna dargli tante di quelle botte per buttarlo giù. Io parlo in questo caso di botte sportive,
certo.
E traslato nel nostro caso stiamo parlando evidentemente di aggressività dialettica e politica, sia ben chiaro. però stanno tutti calmi, hanno più paura del compagno di partito che non di quello che devono andare a votare.
Allora,
cioè, è una situazione, guardate che succede una cosa semplicissima, che chi è già nelle leve del potere ci resta, cioè se continuano così io non so chi vincerà, evidentemente, né devo dirlo, però se si continua così è abbastanza scontato l'esito, perché se si continua a dividersi e a tacere e a farsi dispetti sottovoce, l'elettorato arriva e che ha dato un segnale di cambiamento, posso capirlo, ma guardate che l'elettorato stesso, dopo aver dato un segnale di cambiamento, si stufa in un attimo.
Sì, ormai è volubile, che... volubile.
E in genere l'elettorato ha buon senso, cioè dice: preferisco il male che conosco al bene che temo, tra virgolette. Quindi se si continua così, non cambierà mai nulla. Cioè, a me dispiace, perché guarda, questo è il vero discorso. Allora, la destra è spaccata, la sinistra è spaccata, la fontanella dei De Pretis si è spaccata, i cosiddetti dei Gualdesi alla fine si rompono, sono spaccati anche loro, perché, cioè, voglio dire, non è possibile che tutta Gualdo è spaccata. Cioè, mettetevi insieme e poi litigate alla fine, non cominciate con le litigate e poi
sì, sicuro però mettete insieme, no, perché
non si va da nessuna parte così. Cioè, io quello che credo, uno dei grandi sport popolari di Gualdo è quello di dire male di Gubbio, no? O di sentirsi in competizione, di sentirsi defraudati. Gubbio ha voglia di dire male. Gubbio è il grande modello che ha scommesso nel turismo mezzo secolo prima di noi. Gubbio aveva probabilmente più basi, probabilmente un tessuto economico e imprenditoriale, una classe dirigente più radicata, questo è vero, però è riuscito a investire nel turismo e in 50 anni si è completamente riconvertito da centro agricolo a centro di terziario, pur mantenendo un'identità medio industriale. Quindi prima di dire male di Gubbio bisognerebbe tacere, cominciare a dire intanto l'invidia è la debolezza, l'emulazione è la forza. Bisogna che cominciamo a guardare di là e a capire come hanno fatto, e noi con umiltà pigliamo la lezione e cominciamo a fare qualcosa, perché sarà bello collaborare insieme, non dividersi anche da quelli accanto che hanno fatto bene. Poi, per carità, io capisco, perché la crisi ha colpito tutti. Tu guarda Fabriano, che a 15 anni fa era al salotto della cerniera appenninica, e adesso, da adesso e non solo da adesso, vive con la delocalizzazione dell'industria eccetera, vive dei momenti veramente delicati. Quindi c'è poco da stare allegri e c'è poco da fare trionfalisti, però mi piacerebbe che, forti e consci di tutto questo stato d'animo, il Gualdese capisse che c'è bisogno che non cambia solo chi comanda, ma dobbiamo cambiare un po' tutti di mentalità, e dobbiamo spingere e volere di bene molto di più a Gualdo, e criticare di meno e fare di più.
Bene Mario, siamo a conclusione. Beh, puntata bellissima veramente, e quello che ci ha colpito di più, parlavamo anche con Enrico, quando hai detto il programma del futuro di Gualdo è già scritto, leggete Tieni Terra Gualdesi, e da lì penso che è una bellissima cosa, mi ha colpito molto. E niente, quando diciamo che Mario è Mario, lo diciamo perché lo sappiamo. Detto questo, tu sai, i complimenti non li vuoi, perché sei un orso scontroso, proprio burbero, va bene, ma quando uno è bravo, vogliamo dire, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo a Gualdo, tanto ci vediamo il fine settimana, come sempre sei costretto a venire, quindi avremo modo di stare insieme. E grazie di nuovo, grazie agli amici che ci hanno ascoltato, e a RT, la radio anche.